questa, fratelli, per chi è stato con noi nelle domeniche precedenti in questo nostro cammino sul Vangelo di Giovanni, è la quarta sessione successiva che Giovanni l'Evangelista sottolinea la grandezza di Gesù rispetto a quello che era la fede ebraica. Nel capitolo 2, nei primi 11 versetti, Gesù porta del vino nuovo a significare qualcosa che la fede ebraica non poteva dare. E le giare di pietra che vengono riempite fino all'orlo da Gesù con l'acqua, con la trasformazione della stessa in vino, è una testimonianza di questo. La fede ebraica non era sufficiente per quello che Gesù stava inaugurando. Nel capitolo 2, dai versetti 12 a 25, vediamo Gesù che confronta le autorità del tempo rispetto al Tempio, e Gesù indica la vera natura del Tempio, il vero ruolo che esso ha nell'economia di Dio, e indica se stesso, al suo corpo, come il luogo privilegiato della mediazione fra Dio e gli uomini. Lui è il vero mediatore, non è più un tempio esclusivamente di pietre, sebbene glorioso, ma adesso lui, il vero tempio, il luogo dell'incontro dell'uomo con Dio. Nel capitolo 3, quindi i versi immediatamente precedenti a quelli che abbiamo letti, dal versetto 1 al versetto 21, abbiamo questo dialogo di Gesù con Nicodemo. E Gesù qui adempie le profezie del Vecchio Testamento relative al fatto che Dio avrebbe cambiato il cuore dell'uomo, che lui avrebbe dato all'uomo un cuore di carne al posto di un cuore di pietra, che lui sarebbe stato colui che poteva battezzare con acqua e con spirito, facendo qualcosa di totalmente nuovo. E qui, nei versi che abbiamo letto, Gesù sottolinea la grandezza del proprio ministero rispetto alla figura di Giovanni il Battista, del cugino, e al ministero al battesimo di purificazione che il Battista stava proclamando. Dal capitolo 4 in avanti questa grandezza di Gesù viene, come dire, amplificata, zoomata, perché si esce fuori dai confini stretti della Giudea per andare oltre, Passeremo infatti nel territorio dei Samaritani, ci sarà la storia dell'incontro con la donna samaritana, quindi abbiamo una progressiva affermazione della superiorità di Gesù rispetto a quello che era stato fino a quel momento. E oggi però guarderemo alla superiorità di Gesù rispetto al Battista un po' in controluce. Non so se vi è mai capitato di ricevere il codice segreto di un bancomat. Sapete come funziona? C'è una busta e c'è una pellicola che se voi guardate non vedete nulla, ma se voi la alzate e poi la mettete su un'altra superficie, ecco che appare il codice. E noi guarderemo alla grandezza di Gesù in controluce, guardando all'umiltà di Giovanni il Battista, perché lui dice: bisogna che lui cresca e che io diminuisca. È Giovanni stesso che ci testimonia della superiorità di Gesù. E così facendo, noi scopriremo il codice per l'umiltà, quel codice che serve anche a noi per vivere una vita che onora e rende gloria a Gesù Cristo. L'umiltà è una virtù che chiunque ama predicare, che nessuno pratica, ma che tutti sono contenti di ascoltare. Così diceva un giurista inglese nel XVII secolo. Ed effettivamente ci piace riempirci e lavarci la bocca con il termine dell'umiltà, ma poi effettivamente quanto viene praticata? Certo, non possiamo essere così radicali come questo giurista, perché come avremo modo di vedere, qualcuno effettivamente di umile lo è stato, ma essa è una delle più grandi virtù cristiane neglette, dimenticate, trascurate, perché siamo troppo presi da noi stessi. Sapete, Giovanni Battista rende questa testimonianza, e non è che doveva essere stato facile, perché di lui, Gesù, quindi il figlio di Dio, Dio incarnato, dà questa testimonianza: In verità vi dico che fra i nati di donna non è sorto nessuno maggiore di Giovanni Battista. Cioè Giovanni Battista non era l'ultimo arrivato, Cioè Giovanni Battista non era uno qualunque. Giovanni Battista era una persona che Gesù stesso riconosce importante. Nessuno pari a lui era nato prima e sarebbe nato dopo, come nato di uomo, come nato di donna. Eppure Giovanni dà questa magnifica testimonianza di abbassare se stesso rispetto a Gesù. Ora, per comprendere il contesto in cui si inserisce questa storia, dobbiamo un po' analizzare qual è il contesto in cui questi fatti accadono. Il contesto è che Giovanni aveva una sorta di ascendente sulla popolazione e molte persone andavano da lui a farsi battezzare. Il nostro testo dice che la gente veniva, però Luca dice che moltitudini andavano a lui e Matteo calca ancora di più la mano e dice Gerusalemme, tutta la Giudea e tutto il paese intorno al Giordano andavano da lui per farsi battezzare. Cioè non era una calamita Giovanni il Battista, la gente andava da lui perché avevano timore, avevano reverenza per quello che lui predicava, per il messaggio che annunciava, e sembra che non ci fossero distinzioni sociali delle persone che andassero a farsi battezzare. C'erano di tutte le estrazioni, c'erano dei farisei, c'erano dei giudei, c'erano degli esattori di tasse, c'erano dei soldati, c'erano persone ricche, c'erano persone povere. Giovanni attirava la gente. Addirittura una delegazione da Gerusalemme viene mandata, l'abbiamo visto, dai capi religiosi per indagare intorno a questo suo ministero e volevano sapere, e quindi una delegazione parte, fa diversi chilometri per andare a capire che cosa stava succedendo. E la popolarità di Giovanni era diventata tale che anche nei palazzi del potere Giovanni ha presa. Erode, il tetrarca della Galilea, è affascinato dalla predicazione di Giovanni. Ci viene detto in Marco 6 che Erode aveva soggezione di Giovanni, sapendo che era uomo giusto e santo, e lo proteggeva. Dopo averlo udito, era molto perplesso, cioè non capiva molto quello che diceva, però l'ascoltava volentieri. Non comprendeva tutto di quello che Giovanni diceva, l'ascoltava volentieri, e l'ascoltava volentieri finché faceva comodo quello che Giovanni diceva. Perché finché la predicazione di Giovanni rimaneva ad un livello, come dire, superficiale, a un livello impersonale, andava benissimo. Ma nel momento in cui Giovanni incomincia a parlare in modo diretto della sua condizione, non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello, perché Erode stava vivendo una situazione di strana, non so come definirla, di incesto, era con la moglie del fratello. Allora lì incomincia a essere turbato, incomincia a essere infastidito, al punto che cede alle richieste di Erodiade, che danza una sera per lui e gli chiede la testa del Battista e viene decapitato. E mi chiedo quante volte la predicazione della parola di Dio non disturba anche noi. Mi chiedo quante volte anche noi siamo così contenti di ascoltare la predicazione finché essa parla ad un livello impersonale, finché essa parla non dei nostri affari, non delle nostre viti disordinate. E anche noi, se non ci troviamo come Erode, disturbati, e alla fine abbandoniamo. Ma non era ancora stato imprigionato Giovanni il Battista. Quando accadono queste cose, Giovanni il Battista non era ancora stato imprigionato. E accadeva che stava battezzando. E mentre lui stava battezzando, accade qualcosa di nuovo. Ecco che anche Gesù, ci dice il nostro testo, inizia a battezzare. Ci sono due galli nel pollaio. E i discepoli, in occasione di una discussione che suscita un giudeo sui riti di purificazione, tirano fuori le loro perplessità. Chissà di cosa discutevano, se era più efficace il battesimo di Gesù o quello di Giovanni il Battista. Chissà se era meglio essere stato battezzato per Paolo, per Pietro o per Pollo. Chissà. Però non è una cosa così strana, eh? Anche nella chiesa di Corinto nascevano questi tipi di conflitti, questi tipi di gelosie. E i discepoli gli dicono, andarono da Giovanni e gli dissero, Rabbi, non Gesù, ma colui del quale che era con te di là dal Giordano e del quale rendessi testimonianza, eccolo che battezza e tutti vanno da lui. C'è un confronto sul rito di purificazione e questo confronto sul rito di purificazione brevemente degenera in un confronto fra i due maestri. Signore, ma chi è importante? I discepoli stanno dicendo, Giovanni, guarda che la tua stella sta tramontando. Che cosa dobbiamo fare? Che cosa dobbiamo fare? Per questi discepoli il comportamento di Gesù era stato ingeneroso, perché Giovanni aveva reso una testimonianza di Gesù che lui è l'agnello di Dio, il figlio di Dio che toglie i peccati del mondo, e non poteva comportarsi in modo così, come dire, strano. Non poteva sottrargli adesso popolarità a Giovanni, stava agendo male. I discepoli di Giovanni dicono, rimproveralo, fermalo, fai qualcosa, perché questo ti sta togliendo il terreno da sotto i piedi. E mi chiedo quante volte non accade questo nelle chiese, quante volte questo non accade nel nostro mondo cristiano. E Giovanni Battista dà una risposta che è magnifica, che è esemplare. Ma Giovanni Battista non è stato l'unico a confrontarsi con questo tipo di tentazione. Vi ricordate cosa era successo in Numeri 11? In Numeri 11 si parla di Mosè, il quale, adesso non mi ricordo il contesto, però scende lo Spirito di Dio e 70 degli anziani incominciano a profetizzare. E questi 70 anziani, sono 68 in effetti, che sono vicino a Mosè, e due invece sono nel campo, sono rimasti fuori nel campo, dei Eldad e Medad, i quali profetizzano nel campo. E Giosuè è così irritato che dice, Mosè, Signore mio, non glielo permettere. Ma Mosè gli risponde, sei geloso per me? O fossero tutti profeti del popolo del Signore e volesse il Signore mettere su di loro il suo spirito? Gesù stesso si è confrontato con questo tipo di tentazione. In Marco 9 ci sono i discepoli che vedono degli altri, che non sono però insieme con loro, che scacciano dei demoni e dicono, Maestro, noi abbiamo visto che uno scacciava dei demoni nel tuo nome e gliel'abbiamo vietato perché non ci seguiva, cioè non era della nostra cricca, non era del nostro gruppo. Ma Gesù disse, non glielo vietate perché non c'è nessuno che faccia qualche opera potente nel mio nome e subito dopo possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi. Paolo stesso si è confrontato con questo tipo di problema in Filippesi 1. Che importa, comunque sia, con ipocrisia o senza ipocrisia o con sincerità, Cristo è annunciato, di questo mi rallegro e mi rallegrerò ancora. Mi viene da dire che questo è esattamente quello che succede nel nostro mezzo, mi viene da dire che questo è esattamente quello che succede nei nostri posti di lavoro, vero? Come portiamo avanti i nostri colleghi, come portiamo avanti i nostri amici, come ci rallegriamo del successo degli altri, è esattamente quello che succede. Sono chiaramente ironico. E la risposta di Giovanni ci dà un'indicazione invece, ci dà un'indicazione di come inquadrare correttamente la faccenda, di come anche noi poter sviluppare quello stesso stile, quello stesso tipo di umiltà che aveva Giovanni. Che cos'è che dice Giovanni? Le sue parole sono molto importanti, perché ci svelano quello che è il suo ministerio, ma ci svelano anche la strada a noi per poter seguire il suo esempio. Prima di tutto, Giovanni ci dice che l'uomo non può ricevere nulla se non gli è dato dal cielo. Questa è una chiara consapevolezza della sovranità di Dio nella propria vita, nel proprio ministero, nel proprio lavoro. Gesù stava attirando le persone non perché stava agendo in modo disonesto, non è che stava diffamando, come spesso invece accade, il ministero di un altro, non stava diffamando il ministero del Battista. Gesù stava semplicemente predicando il regno di Dio. E Giovanni si rende conto di questo, sta comprendendo che se Gesù ha successo non è perché si comporta male nei suoi confronti, ma perché Dio gli ha dato di avere quei discepoli, ha questa consapevolezza nella propria vita. Avere consapevolezza della sovranità di Dio nella propria vita non significa biasimare Dio per i fallimenti del proprio lavoro o del proprio ministero. Giovanni, infatti, non è che dice, ah vabbè, c'è Gesù che ha successo, adesso io. E no, Giovanni continua a battezzare, ma comprende chiaramente il ruolo della, il suo proprio ruolo. Non può sostituirsi a Cristo. Fratelli, noi siamo rappresentanti di Cristo. Noi non siamo sostituti di Cristo. Noi siamo rappresentanti di Cristo. E qualunque siano i nostri, il risultato del nostro lavoro, successo o insuccesso, non possiamo misurarlo in termini di folle, ma dobbiamo sempre misurarlo in termini di fedeltà a Lui che ci ha chiamato. Non dovremmo mai essere orgogliosi della nostra perspicacia spirituale o della perspicacia spirituale di chi ci sta accanto, se comprendiamo che queste cose vengono solo da Dio. Gesù non è stato geloso di questo. In quel tempo Gesù prese a dire, io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché tu hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti, ma le hai rivelate ai piccoli. E ancora a Pietro dice, tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Gesù non ha riserve, non ha remore, ma gioisce del fatto che Dio sta operando in altri che non siano Lui stesso. Gioisce in questo. Lidia, una commerciante in porpora convertita dall'Apostolo Paolo durante il suo secondo viaggio missionario, ci viene detto che temeva Dio, ci stava ad ascoltare e il Signore aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo. E Paolo stesso ci dice, chi ti distingue dagli altri? E che cosa possiedi che tu non abbia ricevuto? E se l'ha ricevuto, perché ti vanti come se fosse solo tuo, come se tu non l'avessi ricevuto? Non c'è gelosia nell'economia di Dio. Se riconosciamo che ogni discernimento e capacità spirituale provengono da Dio, fratelli, noi saremo liberi dalla gelosia e dagli inutili confronti. Riconosceremo che ogni ministero, qualunque esso sia, purché centrato su Cristo, è segnato dall'umiltà, ha parimenti dignità, a pari dignità davanti al Signore. Questo noi dobbiamo ricercare. Non dobbiamo ricercare il primato. Il primato è di Cristo. Solo di Lui. Noi dobbiamo essere fedeli. Ma Giovanni non era solo consapevole della sovranità di Dio. Giovanni era consapevole anche di se stesso. E lui lo dice. Voi stessi mi siete stati testimoni che ho detto, io non sono il Cristo, ma sono mandato davanti a Lui. Se noi abbiamo consapevolezza di noi stessi, non potremmo che non arrivare a questa conclusione. Gesù parla, io sono la vita, voi siete tralci, colui che dimora in me e nel quale io dimoro, porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Se noi ci sottomettiamo davanti a Dio, se noi ci umiliamo davanti a Dio, possiamo essere aperti a poter essere qualcuno per Lui. Lui potrà usarci. Se noi ci umiliamo, potremo essere aperti a essere usati per Lui. Nel capitolo 12 di Romani l'Apostolo Paolo scrive, per grazia, per la grazia che mi è stata data, concessa. Dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura della fede che Dio ha assegnata a ciascuno. In questo verso, anche se non si vede molto, però c'è una parola, proneo, in greco, che viene ripetuta 4 volte, ed è una parola che noi conserviamo nella nostra lingua con i termini frenetico e frenesia. E qui è come se l'Apostolo Paolo usasse il linguaggio di quando si fa un testamento. Avete presente quando si fa un testamento? Avete ricevuto mai un'eredità? Spero di sì per voi. Però quando si riceve un'eredità, generalmente nel testamento, specialmente quello olografo, quello scritto a mano, si inizia con queste parole: sano di mente e in possesso delle mie facoltà, lascio a. E questo è quello che sta dicendo l'Apostolo Paolo. Sta parlando del mettere in ordine i nostri pensieri, dell'aggiustarli in sintonia con quello che è Dio. E dice: dico quindi a ciascuno di voi di non indugiare in una stima folle di se stesso, ma piuttosto di essere sano di mente, così da avere una stima di sé adeguata. E questa è la traduzione, se volessimo, di quello che Paolo ci dice in Romani 12. Abbiate un concetto sobrio. Fratelli, io oserei spingermi al di là di quello che dice l'Apostolo Paolo, e oserei dire che noi dobbiamo essere ambiziosi, ma dobbiamo essere ambiziosi per le giuste cose e per le giuste ragioni. Non possiamo essere superficiali, non possiamo essere pressappochisti con l'opera di Dio. Dobbiamo impegnarci, dobbiamo essere ambiziosi, ma ambiziosi per le giuste cose e per le giuste ragioni. Abbiate di voi un concetto sobrio. C'è una frase, un proverbio in italiano, che è: non mettere il carro davanti ai buoi. Fratelli, noi siamo i buoi che tirano il carro su cui siede Cristo, e dobbiamo stare noi davanti, dobbiamo essere noi in umiltà davanti a Lui. Non possiamo mettere Cristo, appiccicarlo davanti ai nostri desideri per fare innalzare la nostra personalità. Qualunque sia il tuo dono, sii ambizioso ad usarlo al meglio per la gloria di Dio, senza stimare la tua reputazione come la cosa più importante. Sii pronto a essere umiliato davanti a Dio per essere da Lui innalzato. E questo ci porta al terzo fattore, ce n'è cinque. Questo ci porta al terzo fattore dell'umiltà di Giovanni. Giovanni aveva gli occhi fissi su Gesù, e Giovanni usa questa espressione dell'amico dello sposo: colui che ha la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo, che è presente e l'ascolta, si rallegra vivamente alla voce dello sposo. Questa gioia, che è la mia gioia, è ora completa. Non era il matrimonio di Giovanni, era il matrimonio dello sposo. E chi è lo sposo? Lo sposo è Gesù. E Giovanni è lo shoshbe, il testimone in greco. È colui che si doveva occupare dell'organizzazione del matrimonio, è colui che doveva accompagnare la sposa allo sposo. Giovanni usa un'illustrazione che si riesce a capire quasi, oserei dire, in ogni cultura. Immaginate voi la scena: è il giorno delle nozze. Pensate a tutti gli anni di finanziamento, pensate a tutte le speranze, tutti i sogni per il futuro, pensate ai preparativi per il matrimonio, pensate alle spese per il matrimonio, pensate agli sforzi, all'aiuto delle famiglie, all'aiuto degli amici, e voi siete lo sposo. Parte la musica, siete in chiesa, ed è una musica di accompagnamento. C'è lo sposo che aspetta all'altare, solitamente, la sposa. E lì sono tutti presenti, sono tutti seduti, e nelle prime file ci sono tre amici, sono gli amici di vecchia data, e fra questi amici ce n'è uno particolare, è quello con il quale siete andati a scuola, è quello con il quale avete giocato a calcio, è quello con il quale avete condiviso tutte le vostre gioie, le vostre fatiche, le vostre frustrazioni, ed è colui che ha gli anelli nuziali per poterli portare al momento in cui entrerà la sposa. E nessuno vedrebbe al posto di quell'amico un'altra persona, perché è quello che è stato sempre con voi da tutta la vita, siete cresciuti nello stesso quartiere. Tutti guardano, tutti aspettano, arrivato a un certo punto cambia la musica, la marcia nuziale. Dalla porta entra la sposa con il padre, viene accompagnata e progredisce verso la navata. Gli occhi dello sposo sono sulla sposa e gli occhi della sposa sono sullo sposo. Non c'è distrazione. Il padre incomincia ad avere gli occhi inumiditi perché è commosso. Arrivato a un certo punto però, ecco che l'amico dello sposo si alza, esce fuori dal suo banco e va verso la sposa, dà uno spintone al padre e prende la sposa per i fianchi, alza il velo e la bacia sulle labbra e poi la porta fuori dalla sposa. sgomento. Immaginate la scena. Bell'amico di lei. Ed è questo quello che stanno chiedendo i discepoli di fare con Gesù. I discepoli di Giovanni gli stanno dicendo: Signore, ti sta mettendo da parte. Devi intervenire, devi fare qualcosa. Devi alzarti come quell'amico al matrimonio e devi andare lì e prendere via il suo posto. E Giovanni gli dice: ma voi siete inorriditi. Ma vi rendete conto di quello che state chiedendo? Non è il mio matrimonio, è il matrimonio dello sposo, è il matrimonio di Gesù. Come potrei io alzarmi e prendere il suo posto? Fratelli, dove sono i nostri occhi? Su cosa si posano i nostri occhi? Anche se per poco, se le nostre distrazioni non sono, se i nostri occhi non sono su Cristo, noi incominceremo a avere delle aperture, delle falle nella nostra vita per lasciar passare l'orgoglio. Se invece i nostri occhi sono su Cristo, nella migliore delle ipotesi ci potremmo definire servi inutili. Arthur Pink esprime il concetto dell'umiltà in questo modo. L'umiltà non è il risultato di una ricerca diretta, ma piuttosto è un sottoprodotto. Più provo a essere umile e meno raggiungo l'umiltà. Ma se sono veramente occupato con colui che è stato mansueto e umile di cuore e contemplo costantemente la sua gloria nello specchio della parola di Dio, allora sarò trasformato nella sua immagine di gloria in gloria secondo l'azione dello Signore che è lo Spirito. Più cerchi l'umiltà, più provi a fare l'umile e più non lo trovi. Più sei concentrato su Cristo, più sei interessato a Lui e più ti troverai a essere nulla davanti a Lui. Facciamo noi questo? Viviamo noi con le nostre vite fissando lo sguardo su Cristo? Siamo preoccupati della Sua approvazione o siamo costantemente sbilanciati verso i valori di questo mondo? Come gestiamo gli alti e bassi della nostra vita? Le gioie, le crisi, le delusioni? È Dio la risposta? O sono altre cose? Come possiamo camminare nella nostra vita spirituale senza perdere il nostro equilibrio? La risposta è semplice: guardando Cristo. E se vuoi guardare Cristo, non puoi guardare altrove che della Sua parola, perché essa quella che ci rivela pienamente Lui. Ci sarebbe da approfondire un po' questo tema dello sposo, perché il tema dello sposo ci innesca altri ragionamenti. Il primo ragionamento che ci innesca è che lo sposo è Dio. Nel Vecchio Testamento si parla spesso di Dio come lo sposo. Se ne parla in Esodo 34, quando l'adorazione degli dei, degli altri dei, viene vista come prostituzione. Se ne parla in Deuteronomio, quando la violazione del patto viene visto come un adulterio spirituale. Ma c'è poi con i profeti che l'immagine è perfetta. Isaia, ad esempio, dice: poiché il tuo creatore è il tuo sposo, il suo nome è il Signore degli eserciti, il tuo Redentore, il Santo di Israele, che sarà chiamato Dio di tutta la terra. E si andrà avanti negli altri profeti a portare avanti questo concetto che Dio è lo sposo. Addirittura il profeta Osea vive una tragedia perché gli viene detto da parte di Dio di sposarsi con una prostituta per esemplificare il modo di come Dio si sentiva con il suo popolo. Osea, sposati con una prostituta, così la gente che ti conosce si rende conto che cosa significa per me trattare con un popolo così perverso. Ma allora, se lo sposo è Dio e se Gesù è lo sposo, in matematica c'è una proprietà transitiva che dice che se A è B, ve la risparmio, Gesù è Dio. L'avete capito questo? Non sono così forte in matematica. Gesù è Dio. C'è un altro tema, quello della Chiesa. Paolo lo approfondisce, ci parla della Chiesa come della sposa di Cristo. Infatti sono geloso di voi, della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a un unico sposo, per presentarvi come una casta vergine a Cristo, ma temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti verranno corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purezza nei riguardi di Cristo. Paolo temeva che questa fidanzata potesse corrompersi nel suo sentimento. E come si corrompe questa fidanzata, questa sposa? Paolo lo dice, lo dirà qualche verso dopo, attraverso un altro Gesù, uno spirito diverso o un Vangelo diverso. La Chiesa commette adulterio spirituale quando si allontana dal Gesù della Scrittura, quando ricerca uno spirito che non testimonia del Gesù che ci parla la Scrittura, quando il Vangelo della sola grazia è sostituito da qualche altra cosa. Fratelli ed amici, stiamo attenti a ricercare Gesù diversi da quelli che ci presenta la Scrittura. Siamo attenti a inseguire visioni e spiriti piuttosto che a seguire le chiare affermazioni della Scrittura. Siamo attenti ad inseguire un Vangelo per opera e per fede, qualunque siano le opere che vengono messe in causa. Queste cose non sono modernità, queste cose sono apostasia, queste cose sono allontanamento dal Vangelo che è stato trasmesso una volta per tutte. E il tema dello sposo ci parla anche del ritorno di Cristo. C'è questo tema, non lo affronto, non lo apro, però vorrei chiedervi come ci stiamo preparando. Come ci stiamo preparando noi per il ritorno del Signore? E chiunque ha questa speranza in Lui si purifichi come Egli è puro. Questo ci diceva Giovanni. Come ci stiamo preparando per il ritorno del Signore? Ma c'erano altri elementi, ritorniamo al tema dell'umiltà, chiudiamo questa parentesi sullo sposo, c'erano altri due elementi, il quarto e il quinto, di cui Giovanni ci parla come segreto della sua umiltà. Giovanni ci dice che questa gioia è la mia gioia, è ora completa. Conosciamo anche noi questa gioia? Alcune persone pensano che la gioia sia nei possessi materiali, nella fama, nella ricerca del piacere. A me sembra che la Scrittura ci parli di qualcosa di diverso. La vera gioia è quella di poter dire: Signore, manda me. Signore, manda me. Entriamo nella mentalità del servizio. Entriamo nella mentalità del servizio. C'è una storia che esemplifica molto bene quello che Giovanni vuole dirci, ed è la relazione che c'è fra Davide e Jonathan. È un racconto, una storia di cui ci parla la Scrittura e che possiamo leggere in Primo Samuele 18, versetto da 1 a 4. Vi leggo questo brano. Primo Samuele 18, da 1 a 4. Appena Davide ebbe finito di parlare con Saul, Jonathan si sentì nell'animo legato a Davide, e Jonathan lo amò come l'anima sua. Da quel giorno Saul lo tenne presso di sé e non gli permise più che gli ritornasse a casa di suo padre, parla di Davide. Jonathan fece alleanza con Davide, perché lo amava come l'anima propria. Perciò Jonathan si tolse di dosso il mantello e lo diede a Davide, e così fece delle sue vesti, fino alla sua spada, e al suo arco e alla sua cintura. Se voi continuate a leggere poi i capitoli successivi di Primo Samuele 18, vi rendete conto che Jonathan metterà a rischio la propria vita più volte, più e più volte per Davide, fino ad arrivare al capitolo 25, quando Jonathan pronuncia queste parole. Capitolo 23, scusate, versetti 15 e 17. Davide, sapendo che Saul si era mosso per togliergli la vita, restò nel deserto di Zif, nella foresta. Allora Jonathan, figlio di Saul, si alzò e andò da Davide nella foresta. Egli fortificò la sua fiducia in Dio e gli disse: non temere, perché Saul, mio padre, non riuscirà a metterti le mani addosso. Tu regnerai sopra Israele e io sarò secondo dopo di te. E lo sa bene anche Saul, mio padre. Jonathan accetta il ruolo che Dio gli assegna. Tu sarai primo, io sarò secondo. Jonathan non guardava con ostilità la stella nascente. Jonathan aveva tutte le carte in regola per poter essere l'aspirante al trono. Lui era l'erede legittimo di Saul. Lui era quello che era abituato al palazzo, era cresciuto nel palazzo. E Davide che cos'era? Semplicemente un pecoraio e uno che suonava l'arpa. Eppure Dio sceglie lui. E Jonathan non è che gli dice: ascoltami, questa è casa mia, fai valigie e via, aria. No, tu sarai il re e io ti sarò secondo. Ed è questo quello che Giovanni ci dice, e questo ci porta al nostro ultimo punto. Bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Attenzione a quello che dice Giovanni, non sta dicendo dovrebbe crescere, non sta dicendo potrebbe crescere, non sta dicendo sarebbe opportuno che crescesse. No, egli deve, così come Nicodemo deve nascere di nuovo per poter entrare nel regno di Dio, egli deve crescere così come il serpente deve essere innalzato affinché chi è stato morso ed avvelenato dal serpente possa essere guarito, affinché deve essere innalzato Gesù Cristo sulla croce, allo stesso modo Gesù Cristo deve crescere. Deve, questa è la necessità di Dio, deve crescere. Non c'è compromesso. Quando William Carey stava per morire, uno dei pionieri che è andato in India, disse ad un amico: quando me ne sarò andato, non discutete del grande William Carey, discutete piuttosto del salvatore di William Carey, perché il mio desiderio è che solo Cristo venga glorificato. E se stiamo pensando che essere umili davanti a Dio significa essere delle pecore o dei cani con la coda in mezzo alle gambe, ci stiamo sbagliando di grosso, perché chi si umilia, Dio lo innalza. Mosè ci viene detto che era un uomo molto umile, più di ogni altro uomo sulla faccia della terra, eppure Mosè con la sua umiltà ha potuto confrontare uno dei maggiori monarchi del suo tempo, il faraone, e potergli dire: così dice il Signore Dio di Israele, lascia andare il mio popolo. Se noi siamo umili davanti a Dio, potremo pronunciare parole con forza davanti al mondo e avere lì la nostra gioia nel portare altri a Lui. John Knox era un predicatore scozzese, un riformatore, e lui era un cappellano alla corte di Maria Stuarta, e un giorno, mentre stava andando alla corte della regina, qualcuno gli si avvicina e gli dice: ascolta, non andare quest'oggi, perché la regina è di pessimo umore e potrebbe essere cattiva. E John Knox rispose: perché dovrei essere impaurito di una regina quando ho passato 4 ore sulle mie ginocchia davanti a Dio? Questa è la vera umiltà, umiliarsi davanti a Dio per poter parlare al mondo con la sua autorità. Per concludere, come ci stiamo preparando a quel matrimonio? Stiamo cercando di mettere i vestiti belli, e sappiamo che i vestiti belli sono quelli della santificazione. Non ci sono altri vestiti belli per il matrimonio di quello sposo. Come stiamo vivendo come testimoni dello sposo? Abbiamo accettato il nostro ruolo? Dove stiamo trovando la nostra gioia? Stiamo rispondendo nel modo giusto alla chiamata di Dio, qualunque essa sia? Stiamo rispondendo dicendo: egli deve crescere e io devo diminuire. Che il Signore ci aiuti. Inchiniamo il nostro capo.